Predatori sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo. Predatori del tempo.
Ricordando film e giochi, i cartoni e la TV e persino le canzoni di Sanremo. Ora scoprirai la nostra storia che ci racconteranno qui per noi. Eccoli qua,
predatori del tempo, ti portano al mondo come era qualche anno fa. Con Valentina Chinotti e Lorenzo son qua. Predatori del tempo che rivivono il mondo qui su Radio Animati e poi rendono eterna la storia così splendida. Predatori del tempo.
Eccoci qua, ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo su Radio Animati. Io sono Lorenzo e qua con me, come ogni puntata, ci sono come sempre
Valentina, ciao a tutti.
E Chinoppi, che non è esattamente lì con te, ma dai, insomma, ma ci sono spirito. Col cuore e con la mente.
Ma sì, dai, che sei qua con noi, ormai ti sei abituato a vivere sulla tua navicella e insomma a interagire con noi, a fare questi viaggi spazio-tempo con noi per raggiungere ogni puntata un anno diverso, per ripercorrerlo attraverso la storia del cinema, della TV, dello spettacolo, delle sigle. Ovviamente, essendo su Radio Animati, non si può non parlare anche delle sigle. E siamo ancora, e lo possiamo dire senza ombra di dubbio, per l'ultima volta nel 1988. Ci stiamo trovando bene in quest'anno, giusto Vale?
Esatto.
Ci è piaciuto?
Ci è piaciuto, sì.
E anche a te, Chinoppi, è piaciuto?
Moltissimo, moltissimo. È un anno in cui, insomma, io, il piccolo Chinoppi inizia già ad essere grandicello e quindi si ricorda un po' più di cose. Tra l'altro, appunto, lo dicevamo sempre anche nella scorsa stagione, lo ridiciamo anche in questa stagione, questa trasmissione è fatta sì per chi come noi è un po' di questa generazione che ha vissuto gli anni 80 un po' da bambini e quindi magari le cose che adesso vanno di moda perché sono state recuperate ce le ricordiamo con gli occhi dell'infanzia, ma un po' anche per chi magari nel 1988 in questo caso non era ancora nato e quindi vuole capire.
Beati loro,
ma fino a un certo punto, perché molte di queste cose se le sono perse.
Hanno 20 anni.
Vabbè,
ma adesso hanno 20 anni e possono ricrearsi tutte le memorie che vogliono. Beati loro, sì.
Facciamo un po' di riepilogo di alcuni dei fatti del 1988. Vale, da cosa partiamo?
Ma possiamo partire da tante cose. Allora, la situazione politica internazionale quell'anno fece abbastanza scintille, perché comunque fu l'anno, l'88 fu l'anno in cui, diciamo così, è finita la guerra fredda, perché Russia e Stati Uniti firmarono un accordo per mettere al bando i missili in Europa. Quindi, diciamo, quello fu l'avvenimento più importante a livello politico del 1988. Per quanto riguarda invece la vita di tutti i giorni, è l'anno in cui esce la Fiat Tipo.
E qua dai, due parole. La Fiat Tipo, pollice su o pollice giù?
Io non ne ho memoria, francamente.
Ma come, della Fiat Tipo?
Noi non ce l'avevamo.
Okay, io invece sì.
L'avrei vista in giro?
Sì, certo, l'ho vista, ma
okay. Sì, no, parlo solo di un fattore estetico, non delle prestazioni.
A me in realtà piaceva, era una macchina, mi rimaneva abbastanza simpatica, diciamo.
Per te, Chinoppi?
Io ho un ricordo legato alla Fiat Tipo, perché diversi anni dopo il 1988, quindi parliamo almeno del 98, ma forse anche 99, un mio caro amico, appena maggiorenne, si comprò usata una Fiat Tipo bianca e tutti gli amici dicevano che lui andava in giro con la macchina della Digos. perché insomma era proprio la classica macchina da poliziotto in borghese, a quanto pare.
Ok, ok.
Ce n'erano milioni in giro per le strade.
Sì, è vero, fu un grande successo della Fiat. Io non ci impazzivo particolarmente, devo dire che insomma la Fiat veniva dal successo della Fiat 1, che poi insomma è rimasto,
che invece noi avevamo,
che è rimasto per tanti anni. Ho avuto anch'io, rossa 4 esatto, marce. Oggi sembra esatto, veramente una roba di altri tempi pensare ai 4 marce.
Una macchina a pedale,
non so, faranno ancora macchine con solo 4 marce?
Non lo so,
vabbè,
non credo proprio.
Non credo. Anzi, ormai...
comunque, ragazzi, quando si parla di cambio, niente batte la Renault 4. Quindi fate come volete.
Lo ricordo, mi sono sempre chiesto come si facesse a guidare quella macchina con il cambio, che era una specie, tu la ricordi, Vale?
Sì,
il cambio
della
Renault 4. Fantastico, fantastico. Altri fatti del 1988, Vale.
Altri fatti del 1988. Fu un anno. Dunque, sicuramente è stato l'anno in cui il Quartetto Cetra ha tenuto a Roma il suo ultimo concerto. Io purtroppo ero veramente troppo piccola, insomma, all'epoca non avevo questa percezione di questi eventi, però a pensarci oggi credo che mi sarebbe piaciuto ascoltare dal vivo una volta il Quartetto Cetra.
E io sono d'accordo con te, Vale, perché credo che siano stati veramente un qualcosa di ripetibile per la musica italiana, per lo spettacolo. Hanno fatto veramente tanto, sia come Quartetto Cetra, sia poi successivamente Virgilio Savona e Lucia Mannucci in veste separata rispetto al quartetto, però hanno fatto veramente tanto per la musica e sono stati dei grandi, indubbiamente.
Continuando sempre sulla vita di tutti i giorni, nel 1988 il gruppo Fininvest acquista, da Monte Edison acquista la Standa, che oggi non so quanti se la ricordino, non so neanche se ne esistono ancora di grandi magazzini Standa.
Credo siano spariti, però insomma se qualcuno all'ascolto nella propria città ancora un supermercato Standa, ci scriva su Facebook, sulla pagina Lorenzo Animati, chiedetemi l'amicizia e potete insomma comunicare con noi, oppure anche a info@radioanimati.it, fateci, magari ci potete mandare anche una foto di voi con la Standa. Insomma,
erano ovunque anche questi, come le
ce n'era tante a Firenze, insomma.
E soprattutto facevano pubblicità in continuazione,
esatto.
Chissà come mai.
Sì, ancora non è l'anno del claim La casa degli italiani, arriverà dopo con gli spot con Marco Columbro che andranno avanti per tanti anni. Però insomma sicuramente l'acquisto da parte di Fininvest di Standa poi porterà un'esplosione della pubblicità e anche insomma una grossa concorrenza poi a quella che era l'altro gruppo che tuttora invece esiste, che è Upim.
Una cosa che mi tiene, che insomma ci tengo invece a ricordare, è che sembra sia stato il 1988 il primo anno della famosa mucillagine nel mare Adriatico, che sicuramente tutti si ricordano, e io la ricordo molto bene perché appunto
allora,
l'ho
io ricordo
varie volte.
Prima di tutto non mi ricordavo non conoscevo la parola mucillagine prima di allora,
nessuno di noi.
Ok.
Nessuno, perché cioè, era un modo con cui loro cercavano di in qualche modo raccontare questo fatto senza spaventare la gente e quindi insomma senza danneggiare troppo il turismo sulla in Riviera Adriatica, anche perché non avrebbero potuto al telegiornale dire e anche oggi c'è quell'alga schifosa orribile vicino alle spiagge dell'Adriatico, voglio dire.
No, infatti sarebbe stato oltremodo controproducente, anche se fu un vero disastro. Ricordo se non altro che furono anche messe in pratica una serie di norme per limitare poi l'esplosione, il proliferare di piscine nella zona dell'Adriatico, perché poi sarebbe trasformato una sorta di abbandoniamo il mare, tanto abbiamo le piscine per il turismo, per cui insomma furono un po' i problemi.
E tra l'altro quello fu forse la prima occasione in cui almeno io sentii parlare in modo serio, diciamo, del problema dell'inquinamento. Insomma, l'opinione pubblica cominciò a porsi degli interrogativi che non erano così banali.
Chernobyl qualche anno prima e poi questo, sicuramente insomma si iniziava a parlare di ambiente, di ecologia, di raccolta differenziata. Erano tutti temi che fino a quel momento sicuramente non ci riguardavano, sembrava poter usufruire in maniera illimitata di questo pianeta. E fra le altre cose che ci furono nel 1988 Viene istituita la giornata mondiale contro l'AIDS e in TV apparve uno spot che appunto serviva proprio a sensibilizzare questa terribile malattia che oggi sicuramente è tuttora presente, purtroppo non se ne parla più come se ne parlava, forse molto di più in quegli anni, sicuramente la ricerca ha fatto molto, ancora non si può definire sconfitta, però su tutte le televisioni italiane andava in onda questo spot che adesso sentiamo, anche perché poi insomma ognuno di noi ha i propri ricordi sulle emozioni che questo spot dava e soprattutto sulla musica che questo spot aveva. Sentite qua.
AIDS. Oggi non esiste ancora una cura efficace, ma per fortuna non è facile ammalarsi di AIDS. Dipende dai nostri comportamenti. L'AIDS non si trasmette con un bacio o con una stretta di mano, scambiandosi un bicchiere o usando le stesse posate. L'AIDS non si trasmette conducendo una normale vita di coppia, ma si trasmette attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Per questo è meglio evitare rapporti sessuali occasionali con persone sconosciute. E comunque, in quei casi, cercare almeno di proteggersi col profilattico. L'AIDS si trasmette attraverso sangue infetto. Per questo, mai più siringhe usate. AIDS, se lo conosci, lo eviti. AIDS, se lo conosci, non ti uccide.
E questo claim, AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide, andrà avanti poi per diversi anni. Insomma, fu veramente un qualcosa che rimase nella memoria di tutti, secondo me. Era una pubblicità che funzionava, se non altro per i bambini, insomma noi avevamo all'epoca insomma intorno ai 10 anni, però rimaneva impresso la musica, io la trovavo inquietantissima.
La musica era inquietantissima, tutto lo spot era inquietantissimo, secondo me era fatto non bene, benissimo. Uno dei, devo dire la verità, io le pubblicità progresso spesso non le ho trovate sempre adatte, ma questo
diciamo
me,
mai.
Ecco, diciamo mai, magari. No, in questo caso invece no, secondo me in questo caso era perfetta, perché trasmetteva quell'inquietudine che ti costringeva per forza a pensare, almeno ad ascoltare quello che diceva lo spot. Per cui secondo me, insomma, poi ora a noi può sembrare niente di che, ma insomma nell'88 uno spot che passava tutte le ore del giorno e della notte, veramente questo passava
spessissimo
e parlava di rapporti sessuali, parlava di profilattici, cioè parlava di cose che insomma io all'epoca ero una bambina poco più, insomma avevo 11 anni.
E ricordiamolo anche per i giovincelli che all'epoca c'era la TV e basta, ecco, non c'era Facebook, non c'era altre distrazioni, per cui la televisione aveva veramente un ruolo molto diverso da quello che
oggi. Scoprivi, lo scoprivi veramente da lì, insomma non era così banale. E io penso che la mia generazione da quello spot abbia comunque raccolto il giusto messaggio, perlomeno voglio sperare.
E in ambito sportivo che cosa successe nel 1988?
Ah, tra l'altro volevo dire la canzone inquietante in realtà è un estratto di una canzone che si intitola Oh Superman di Laurie Anderson.
Ok, perché chi la vuole sentire
io
la trova.
Anni dopo ho trovato il disco.
Ok.
In ambito sportivo cosa è successo? Allora, è successo che il mondiale di ciclismo su strada venne vinto da Maurizio Vondrest, quindi un italiano diventa campione del mondo di ciclismo. L'Olanda vince il campionato europeo, l'Olanda di Gullit, ma sembra che, se non ricordo male, questo l'avevamo già detto forse anche la scorsa puntata. E Ayrton Senna vince il campionato di Formula 1. Ayrton Senna sarà uno dei più grandi piloti, insomma avrà la sua diventerà una vera e propria leggenda poi negli anni successivi.
Voi avete ricordi? Ma in televisione invece?
In televisione, fra le tante cose, poi insomma ne parleremo anche in maniera più approfondita, arrivò Casa Vianello, che debuttò su Canale 5 e andrà avanti poi per 16 stagioni, per un totale di 338 episodi, diventando una delle sitcom italiane più longeve. Che ricordo avete di Casa Vianello?
Allora, io ricordo, come ho già detto quando ne abbiamo parlato ormai un bel po' di anni fa, io la vedevo, non ero una spettatrice assidua. Mi capitava di vederle quando la vedevo volentieri perché era divertente. Piaceva moltissimo. A me è sempre piaciuta la coppia Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Quindi...
E per te invece, Chinoppi?
Che noia, che barba, che noia. No, non nel senso che fosse noiosa, ma nel senso che appunto si ricorda, forse la cosa che tutti di più si ricordano è la scenetta finale che chiudeva ogni puntata, non stiamo a raccontarla.
Scenetta perché, che è presente in tutte le stagioni della serie. L'unica differenza che c'è è che nella prima stagione spesso Raimondo interagiva con Sandra, per cui non era un monologo di Sandra con Raimondo che stava lì a leggersi il giornale o leggersi un libro, ma c'era un po' di interazione. Però è sempre stata presente in tutte le serie, poi è diventato insomma il tormentone che ovviamente era immancabile. In realtà sono pochissimi gli episodi in 16 stagioni in cui questa scenetta non c'è. È divertente un episodio in cui Sandra e Raimondo si scambiano, alla fine è Raimondo a fare che barba e che noia, però fu veramente un grande tormentone. Personalmente io trovo Casavianello una cosa divertente e che dimostra che quando ci sono due grandi attori, anche se passano gli anni e le scenografie risultano inevitabilmente datate, inevitabilmente i vestiti, i costumi, le usanze, però lo spirito che c'è di fondo è veramente divertente. E poi io credo che veramente siano anche un bel esempio di amore Sandra e Raimondo, non so perché, però insomma credo che siano veramente una bella coppia e questa cosa a me arrivava molto.
È vero.
E allora, per celebrare Sandra e Raimondo e per celebrare Casavianello nel 1988, facciamoci un ascolto proprio della prima versione della sigla scritta dal grande Augusto Martelli, sigla che poi dobbiamo dire, al di là della serie, è rimasta indubbiamente un sinonimo di, come dire, quasi un jingle in qualche modo di così icona di quei qualsiasi battibecco fra moglie e marito o comunque all'interno di una coppia. Far partire la sigla di Sandra e Raimondo, la sigla di Casavianello, insomma è sicuramente una cosa che identifica un po', no? quel momento, quasi come un jingle in qualche modo. La sigla nella prima edizione ebbe un arrangiamento leggermente diverso rispetto a quello delle altre stagioni, ma insomma il motivetto resta quello. Allora, Sandra e Raimondo, Casavianello 1988.
Che vita uguale, eh? Che uguale vita, Non cambia mai niente. È passato un altro giorno. Oh, io mi sono truccata anche da vecchia. Per che cosa? Per fare la solita vita? Ma io sono stufa, eh? Non la posso, guarda, io non la posso più, eh? Oh, che barba, che noia, che noia, che barba. Ma che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia.
Casavianello su Radio Animati, Predatori del Tempo, e siamo nel 1988. Da fatti generali, fatti di cronaca, fatti di politica e spettacolo, passiamo al cinema di animazione, perché nella prima puntata del 1988 abbiamo parlato del cinema, insomma, con attori in carne ed ossa. Invece adesso parliamo un po' del cinema di animazione, forse anche in tecnica mista. Sentiamo un po', Vale.
Esatto, sì, dobbiamo parlare di una serie di film che dal 1988 continuano ancora oggi a fare scuola. E il primo di cui dobbiamo parlare è uno dei miei film preferiti, che posso credo citare a memoria, ovvero Chi ha incastrato Roger Rabbit, che è un film di Robert Zemeckis, ed è uno di quei film che appunto hanno in qualche modo riscritto il, diciamo, il manuale tecnico per quella che si chiama appunto tecnica mista, perché Chi ha incastrato Roger Rabbit è un film in cui ci sono appunto attori in carne ed ossa e sequenze animate che interagiscono. Ora, questa non è assolutamente una novità, c'erano film in tecnica mista fin dai tempi del cinema muto, quindi non è questa la novità. La novità in questo caso sta nel fatto che non è il problema di far interagire attori e disegni. Fino ad ora si era risolto con una scena piuttosto statica, con appunto con sfondi neutri su cui puoi montare la parte animata, che in qualche modo conferivano una certa teatralità, una certa staticità, diciamo, poi al risultato finale. Invece Robert Zemeckis, partendo poi dai risultati che si erano ottenuti con gli effetti speciali dei film degli anni 80, da Guerre Stellari in poi, insomma, negli anni 80 abbiamo visto tanti film si basano molto sugli effetti speciali. Quindi Robert Zemeckis si basa sui nuovi traguardi raggiunti appunto dal settore degli effetti speciali e decide che no, il set deve essere dinamico, la storia deve essere dinamica e non ci devono essere le scene statiche, semplicemente perché poi al posto del niente poi ci andrà il disegno. Quindi fu uno sforzo enorme dal punto di vista tecnico per creare luci, per creare fondali, anche per gli stessi attori, che non avevano avevano solo dei riferimenti vaghi, però ecco, l'interazione che c'è fra gli attori in carne ed ossa del film di Zemeckis rispetto a quelli del passato è molto 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 più più elaborata, molto più ampia, molto più presente. Quindi Chi ha incastrato Roger Rabbit finì per essere poi un film di riferimento, proprio perché riuscì a risolvere in modo brillantissimo queste sfide tecniche.
Io ho avuto modo di rivedere alcune immagini di Roger Rabbit recentemente e devo dire che sono rimasto sorpreso, perché mi sarei aspettato di provare una sensazione di qualcosa di molto più datato.
E invece no, vero?
Mi sarei proprio aspettato di dire: mamma, adesso lo rivedo e mi darà proprio l'idea di dire: mamma, quanto tempo è passato, quanto è invecchiato. E in realtà, guarda, devo dire che forse mi fa quasi più effetto il primo Toy Story rispetto, esatto, a Roger Rabbit, da questo
assolutamente punto di vista. Sì, o il primo Shrek, ma stiamo scherzando? Quelli sono veramente molto molto molto
quelli
molto
sono invecchiati,
molto invecchiati.
Esatto, invece Chi ha incastrato Roger Rabbit secondo me ha ancora anni prima di mostrare il suo invecchiamento, proprio perché è costruito, secondo me è costruito non come un film d'animazione, ma è costruito proprio come un film, come si dice, in tecnica reale, insomma, non so esattamente quale sia il gergo tecnico, ma insomma non si vede lo stacco. Ah, ok, da qui adesso passiamo agli effetti speciali. Ecco perché secondo me funziona.
No, assolutamente. Tra l'altro, secondo me ci sono anche un altro paio di motivi. Uno è che diciamo che la tecnologia che c'è dietro, non tanto a questo film misti, ma quanto all'animazione in sé per sé, non è maturata ulteriormente negli anni, cioè era già matura nel 1988 e tecnicamente, quindi inteso come tecnologia e strumenti da utilizzare, era già allo stato dell'arte e lo è ancora. Non è che adesso per l'animazione tradizionale ci sono dei ritrovati tecnologici che non c'erano nel 1988. Stesso altro discorso invece vale per il, secondo me, per il setting, ovvero ambientare un film in cui comunque i cartoni che si vedono sono cartoni, ti dà un po' l'impressione a te spettatore di non aver bisogno di aspettarti che siano completamente, perfettamente integrati nell'ambiente che li circonda. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì.
Cioè, è un po' il problema che c'è al giorno d'oggi con la con la foto veridicità che c'è alle volte nei cartoni animati al computer. Cioè si cerca inutilmente, a mio parere, di fare un'animazione con delle immagini fotorealistiche, quindi in cui il rendering sia quanto, e lo studio dei movimenti sia quanto più possibile vicino alla realtà, e in realtà poi quelle sono le cose che con l'aumentare della tecnologia cambiano completamente. Una cosa che era lo stato dell'arte 5 anni prima è una cosa incredibilmente datata anche solo 5 anni dopo.
È vero, sì, è vero, è vero.
E secondo me poi Roger Rabbit ha ancora un altro asso nella manica, che magari uno spettatore ragazzino può non cogliere del tutto.
Un coniglio nella tasca.
Esatto. È un film pieno, strapieno di citazioni, di rimandi al cinema degli anni 40, che è stata un po' l'epoca d'oro sia del sia appunto dell'animazione americana dal punto di vista cinematografico, e sia
la Golden Age,
esatto, sia in generale è stata proprio è il momento del cinema americano proprio, penso, più brillante, più quello che poi ha fatto scuola, insomma, quello in cui nasce poi Hollywood. E quindi secondo me il film di Robert Zemeckis può essere visto anche come un omaggio alla Hollywood di un tempo.
Tra l'altro è pieno di citazioni e di rimandi, ma il film, ovviamente, a differenza di alcuni film al giorno d'oggi, non si esaurisce lì, perché sì, le citazioni, sì, alcuni incredibili fatti, tipo per esempio Bugs Bunny e Topolino che appaiono nella stessa inquadratura, che insomma è una cosa che nessuno si aspettava già all'epoca. Però appunto il film sta in piedi da sé e soprattutto gode di una scrittura che è una roba incredibile. Cioè Roger Rabbit, se non fosse stato intelligente e divertente così com'è stato, cioè, non saremmo qui a parlarne adesso.
No, infatti condivido in pieno. Mi chiedo anche come furono trovati gli accordi per mostrare appunto insieme due personaggi di due case di produzione così rivali fra...
Mi sbaglierò, ma secondo me all'epoca non c'erano tutte queste... Diciamo, non c'era questa guerra commerciale che c'è adesso. Insomma, penso un accordo si potesse tranquillamente trovare. Tra l'altro, quello è un film in cui anche solo di diritti d'autore deve aver sbancato veramente il produttore, perché anche soltanto tutti i personaggi Disney che compaiono anche solo per un cameo. Io una volta provai a contarli, ma veramente sono tanti, da Dumbo ai pinguini di Mary Poppins, agli ippopotami di Fantasia, ce n'è, Paperino, Topolino, ce ne sono talmente tanti, e si parla solo di Disney. Poi c'è tutti quelli Warner Bros, poi ci sono ancora quelli tipo Betty Boop, quello delle appunto dell'epoca più dell'epoca del muto. Quindi solo di diritti d'autore per lo sfruttamento dei personaggi, io credo che sia stato un bel impegno.
E allora ascoltiamoci un pezzo.
Scusa un attimo, aspetta Lorenzo, perché non possiamo assolutamente non citare il responsabile di tutta quella che è stata la parte di animazione di Roger Rabbit, ovvero Richard Williams, che è una leggenda nel campo dell'animazione, un regista e animatore di grandissimo talento e anche di comprovata sfortuna nel corso della sua vita, perché quello che è stato il suo progetto, diciamo il suo progetto, il film di una vita, che si chiama, sarebbe dovuto chiamare The Thief and the Cobbler, no, in realtà non ha mai visto la luce, o meglio, in realtà parti di quel film hanno visto lo schermo, però riadattati dalla allora DreamWorks in in veramente una maniera vergognosa. Di quel film gira una versione ricostruita dagli appassionati, che mette insieme l'animazione finita dove c'è, mette insieme pezzi di storyboard animato, mette insieme musiche ancora non del tutto rifinite, insomma un collage che è veramente... serve soltanto a dare più che altro l'idea di quello che sarebbe potuto essere forse un'altra delle pietre miliari dell'animazione americana.
Condivido. E allora ascoltiamoci un pezzo dalla colonna sonora di Roger Rabbit. In questo caso è Jessica Rabbit a farla da padrone. E è un pezzo che è rimasto poi nell'immaginario di tutti e sicuramente è un altro dei motivi di questo grande successo.
You had plenty money 1922.
Roger Rabbit, questo era l'interrogativo del 1988 per chi andava al cinema, ma l'animazione non era ovviamente solo Roger Rabbit, giusto Vale?
Esatto. Nel 1988 in realtà dal paese del Sol Levante sono arrivati tre titoli che oggi consideriamo cult e che all'epoca in realtà due non ebbero una distribuzione cinematografica e un altro venne distribuito in tre copie in croce in tutta Italia in 4 anni dopo, quindi per farvi capire. Allora, il primo di cui dobbiamo parlare è Akira, o Akira, a seconda degli accenti. Per me ancora nell'88 e poi nel 92 quando l'ho visto si diceva Akira, quindi continuerò a chiamarlo così. Sì, Kinoppi, dimmi.
No, stavo pensando anche perché... io ricordo bene che c'era stato qualche anno prima una Kira nei cartoni animati che vedevamo noi, ovvero in Go Lion.
Esatto.
Che era proprio Akira.
E poi il trailer,
siamo noi per contestare.
Il trailer diceva Akira e quindi per me esatto. Diceva
comunque va bene, non comunque, è importante.
Non è importante. È lungometraggio di Katsushiro Otomo. Katsuhiro, scusami.
Bravo.
Che adesso è entrato fin troppo nell'immaginario collettivo ed ha, si può dire che è stato questo il film che in certi ambienti ha sdoganato l'animazione giapponese e anche un certo tipo di ambientazione che oggi potremmo definire cyberpunk. Se avete visto l'ultimo film di Spielberg, c'è anche una citazione di Akira in Player One. Invece nell'88, quando è uscito in Giappone, qui non se l'è filato nessuno, appunto, è stato poi distribuito nel 92. Io ho avuto la fortuna di vederlo, penso eravamo tipo in 10 in un cinema che adesso è scomparso per sempre, ma insomma, quindi all'epoca non credo che almeno qui ci siamo resi conto che stavamo di fronte a un a quello che poi sarebbe diventato un pilastro del cinema d'animazione. È un film di fantascienza ambientato nel 2019, quindi ormai tra un po' ci siamo. Racconta appunto
tra l'altro appunto ambientato prima delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, esatto. quindi
attenzione,
insomma, l'anno prossimo io credo che andrò in Giappone lo stesso l'anno prossimo, però diciamo che mi guardo intorno.
Esatto. E quindi si tratta appunto di una storia ambientata durante un futuro apocalittico, e affronta poi una serie di temi che vanno dalla manipolazione genetica, dalla paura di un nuovo conflitto atomico. Non dimentichiamoci, siamo nel 1988, insomma, non è passato molto molto tempo dalle crisi dei primi anni 80, in cui sembrava appunto che una guerra atomica fosse lì lì per scoppiare, insomma, quindi c'era tutta una serie di tematiche che rendevano Akira sicuramente un film interessante, e appunto presentava, io credo, una delle prime volte, insomma, che arrivava al cinema quello che era un film a cartoni animati dichiaratamente non per bambini. Insomma, già Roger Rabbit, ma adesso appunto anche Akira, cominciano finalmente a ribadire il concetto che animazione è un mezzo e non è il sinonimo di film per bambini. Esatto, non è un genere, e quindi ce ne vorrà ancora molto, secondo me ancora non ci siamo, insomma. Dai, con Akira si comincia a ragionare in termini diversi. Voi avete visto Akira al cinema?
No, al cinema no. Tu chi
io
no?
Non ricordo, io non ricordo se l'ho poi recuperato al cinema, cioè se, di sicuro non l'ho visto al cinema nel 1992 quando uscì in Italia. La prima volta che ho visto Akira è stato sicuramente in videocassetta, noleggiata. Però non ricordo se poi l'ho recuperato al cinema, insomma, su grande schermo in qualche modo. Però insomma, cioè, parliamo nel senso, cioè, Akira è e rimane una pietra miliare in animazione giapponese, hai già detto bene te, Valentina, per tutta una serie di motivi. Ci tengo a precisare, insomma, a sottolineare anche che benché diciamo la sceneggiatura e i dialoghi e anche un po' il susseguirsi degli eventi fosse un po' così, a volte non particolarmente chiaro, per tutta una serie di motivi, per il fatto che quando il film fu prodotto il fumetto non era ancora terminato, anzi, a proposito, anche il fumetto è un capolavoro assoluto, un po' perché l'adattamento italiano non ha sicuramente giovato alla comprensione, insomma, la versione italiana originale, il doppiaggio originale è insomma, fa ulteriore confusione.
Ma non c'era lui all'epoca, no, vero? L'innominabile, ok, bene.
Non c'era lui, però quando c'era lui,
quando c'era lui,
va bene.
I doppiaggi arrivavano in orario. No, e diciamo che cioè, Akira si ricorda appunto soprattutto per aver rotto questo tabù dell'animazione per bambini e per aver fatto vedere che insomma, se anche c'era qualcuno che ancora credeva che in Giappone i cartoni animati si facevano col computer, insomma, ha dovuto probabilmente rendersi conto che, beh, anche col computer forse i cartoni animati alle volte non vengono così male. Io devo dire che, mio ricordo personale, qualche anno fa sono stato a una mostra dedicata a Katsuhiro Otomo, appunto, in quel di Tokyo, dove c'era una riproduzione a grandezza naturale della moto di Kaneda, nonché un il giubbottino di Caneda, quello con le pillole dietro sulla schiena, il giubbotto rosso, e io ovviamente mi sono fatto fare la foto seduto sulla moto, tra l'altro anche ne ho una anche con a braccia incrociate, esattamente nel modo con cui Tetsuo guida la moto, perché poi insomma si sa che Tetsuo fa quello che fa semplicemente per farsi notare da Caneda, e quindi eccetera eccetera eccetera.
Esatto. E poi, quindi, continuiamo con... Rimaniamo sempre in Giappone, perché in Giappone sono usciti due film nel 1988.
Che uguali, sono... uguali identici come ad tema ad Akira.
Esatto, proprio la stessa cosa. E lo stesso pubblico anche. Uno è quello che io considero uno dei miei film preferiti. Oh, stasera abbiamo beccato tanti dei miei film preferiti.
Lo vedo.
Ovvero... Una tomba per le lucciole, che è un film diretto da Isao Takata. Allora, questo non è uscito in Italia. Io l'ho visto in videocassetta alla fine, diciamo da metà degli anni 90 circa. Ed è un film talmente struggente, triste quanto volete, ma talmente bello, talmente poetico. Insomma, io è vero, l'ho visto in uno dei miei periodi lacrime in tasca, ma insomma è uno di quei film che non riesci a, secondo me non riesci a non piangere. È stato, ahimè, ridoppiato e ritradotto, e gli è stato cambiato il titolo, ma il titolo corretto secondo me continua a essere quello, Una tomba per le lucciole, perché l'ispirazione del film, una delle ispirazioni del film, è una scena del film Giochi Proibiti, in cui appunto i due bambini protagonisti appunto fanno il funerale alle lucciole, e quindi è una voluta citazione anche nel titolo, una voluta ripresa dei temi del cinema neorealista, del cinema francese, quindi il titolo almeno andava secondo me mantenuto. È un film estremamente toccante, perché comunque affronta dei temi delicati, e li ha affrontati in un momento in cui in Giappone non era ancora così usuale rivedere criticamente alcuni degli episodi risalenti, insomma, che riguardavano la Seconda Guerra Mondiale. Tant'è che il produttore temeva moltissimo il flop al botteghino, e anche se questo non si verificò, il film alla sua uscita provocò aspre polemiche, e quindi la produzione decise di non pubblicizzarlo. Quindi praticamente ci fu una promozione veramente ai minimi storici. Ciò nonostante, appunto, il film ebbe un grandissimo successo. Per quanto mi riguarda, l'ho già detto, è uno di quei prodotti che mi hanno sempre fatto sentire fiera della mia passione per l'animazione giapponese. Quindi io, chi non l'ha visto, vi consiglio di vederlo, possibilmente cercando una traduzione più vecchia rispetto all'ultima uscita.
Quindi andando indietro con, esatto, con quegli
perché
adattamenti.
Perché qui c'era lui.
Ah, ok, bene. Per finire, Chinoppi.
Va bene, allora...
Chi decide Una tomba per le lucciole?
No, riprendo invece... No, non commento Una tomba per le lucciole, perché diciamo che ho dei pensieri che vanno un po' lontani da quello che è il generale consenso verso il film, e quindi non è il momento. Detto questo, però, voglio... Se appunto Una tomba per le lucciole, uscito nel 1988, rappresenta uno dei momenti di maggior, forse il film, ma forse senza il forse, il film più drammatico mai prodotto dallo studio Ghibli, e quindi con temi molto adulti, nello stesso anno, sembra incredibile, nello stesso periodo esce un altro film che invece è stato ancora di più simbolo, è diventato ancora di più simbolo dello studio Ghibli, e che racconta una storia completamente diversa, destinata a un, non so se a un pubblico completamente diverso, ma che insomma veicola un messaggio completamente diverso. Stiamo parlando di Tonari no Totoro, ovvero Il mio vicino Totoro.
Esatto.
Che appunto talmente importante da diventare poi il simbolo dello stesso studio Ghibli. Qui al timone c'è Miyazaki e non Takahata, che appunto come sempre ha avuto diciamo meno velleità artistiche, nel senso di diciamo velleità di alto intelletto, mettiamola così. Scrive e realizza quello che a mio parere è senza ombra di dubbio il più bel film d'animazione per bambini che sia mai stato realizzato, perché qui stiamo parlando davvero di un film per bambini e qui è c'è tutta la poetica di Miyazaki, c'è la natura, c'è la crescita, c'è il vivere la vita, l'essere bambini e vivere la vita per quello che si è, ovvero per dei bambini. Non è un caso che in molte scene del film il bambino o la bambina, in questo caso perché stiamo parlando principalmente di Mai-chan, la più piccola, debba inginocchiarsi per proseguire oltre, per vedere cosa c'è oltre, perché è il punto di vista del bambino che grazie al suo essere bambino riesce a vedere più in là di quello che possono vedere gli adulti. Ed è perfetto, a suo modo assolutamente perfetto. I detrattori del film dicono che è un film in cui non succede niente, e io a cui dico, è importante, è ovviamente l'atmosfera, cioè il film vive sulla sua atmosfera, sui momenti anche scollegati l'uno dall'altro, ma sono scene talmente potenti, la scena dell'albero, la scena del gattobus, tantissime scene assolutamente perfette, poetiche nel loro essere autocontenute, che chi se ne frega se sono un po' sconnesse l'una dall'altra, ecco. Basta, volete aggiungere qualcosa?
No, beh, direi che hai fatto, insomma, hai dimostrato il vero amore per questo film, insomma, devo dire che eravamo in silenzio ad ascoltarti con Valentina proprio perché si capisce che ti piace veramente tanto.
Sapete che invece non ha avuto un grande successo questo film, né in patria né all'estero, è stato poi rivalutato dopo, è diventato dopo il film bandiera dello studio Ghibli. In realtà non, gli incassi di Totoro non sono stati niente di che.
Però hai visto, però poi con il tempo si è saputo, come dire, ha avuto la sua rivincita, diciamo così.
Esatto, al punto che all'Expo del 2005 il padiglione del Giappone era stato tutto, era una, ospitava praticamente una ricostruzione della casa di Mei, che era una che a sua volta era ispirata alla vera casa della famiglia di Miyazaki.
Bene, io direi a questo punto di chiudere lo spazio dedicato all'animazione. Con cosa, Vale? Con cosa ci chiudiamo?
Ce l'abbiamo la canzoncina di Totoro.
Io direi
che io l'ho
sì.
sempre chiamata così, la canzoncina di Totoro.
E allora canzoncina di Totoro sia per i Predatori del Tempo su Radio Animati.
Yeah.
Questa canzone, lo dicevo mentre la stavamo ascoltando, fa veramente Luca Comics primi anni 2000, quando proprio è esplosa la moda e insomma è tornato in auge, come abbiamo detto prima, Totoro. E cambiamo nuovamente argomento, perché insomma qui i Predatori del Tempo ogni tanto così girano la ruota e cambiano argomento. Abbiamo parlato di cinema e di animazione, adesso invece parliamo di giochi, proprio perché se dobbiamo girare giochiamo la ruota, un giochiamo po'. Un
esatto,
po'. Cosa
sì.
si giocava nel 1988?
Nel 1988 sono usciti diversi giochi da tavolo tutt'oggi in circolazione. Quello che io preferisco in assoluto è Incognito. Che,
con la K
esatta, che venne premiato, che ottenne un premio speciale anche alla fiera internazionale del gioco di Essen. È un gran bel gioco, però è molto difficile da giocare, non per le regole, ok, ma perché prevede che ci si debba giocare in 4, non si può essere in 3, non si può essere in 5, bisogna essere per forza in 4. E mentre nel 1988 era facilissimo trovarsi in 4 a casa di qualcuno, oggi purtroppo diventa sempre più complicato, e quindi è un gioco che almeno io è tantissimo e non ci gioco più. È un gioco di spionaggio, fondamentalmente di investigazione, ambientato durante il carnevale di Venezia. E insomma le regole sono veramente molto, molto semplici, si basano soprattutto sulla logica, sulla deduzione, perché ogni giocatore deve prima individuare il suo compagno. Si tratta di missioni di spie combinate, fondamentalmente devi prima identificare il tuo compagno, poi devi fargli capire qual è la tua missione, lui deve far capire qual è la sua, insieme dovete cercare di portarle a compimento. Gli altri due chiaramente faranno lo stesso.
Ma io non credo averci mai giocato.
Non c'è mai giocato,
no.
È perché non è un gioco.
Ma c'era lo spot in TV?
Sì, sai che forse sì. Ora che mi ci fate pensare, non ne sono sicurissima.
Ricordo le maschere benissimo.
È un gioco, comunque si trova ancora, si trova, è ancora un gioco, è diventato ormai un classico della Venice Connection. Adesso lo pubblica la Venice Connection, quindi insomma sarebbe bellissimo ancora da rigiocare una partita di Incognito
in 4, ok.
A proposito di pubblicità, sarà anche l'ora di un po' di pubblicità?
Ma io direi di sì. Spot. Sì, 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 io direi di fare un break pubblicitario, proprio come se come quell'anno, insomma, nel 1988
alla TV
tra un cartone questo. E l'altro di Bim Bum Bam, a un certo punto arrivò questo spot e tutti noi
Ci sono, sono migliaia, milioni
Exogeni, i misteriosi alieni.
Arrivano dappertutto!
Exogeni!
Sono incredibilmente invincibili! Non c'è luogo sulla Terra dove non si possano trovare!
Exogeni, i misteriosi alieni!
Perché sono venuti sul nostro pianeta? Chi sono? Da dove vengono?
Exogeni!
La più grande collezione extraterrestre! Exogeni, i misteriosi alieni sono solo Jig!
Gli Exogeni, quanti ne abbiamo avuti?
No,
no,
no. Gli Exogeni.
I misteriosi alieni.
Quanti Exogeni abbiamo avuto?
Possiamo,
migliaia,
adesso
milioni,
puoi far partire la musichina triste, perché adesso vi devo raccontare una
cosa. Attenzione, brava Vale che me la chiedi. Vai.
Questa è veramente una cosa triste, ancora oggi ci piango. Io avevo tutti gli Exogeni, sono riuscita ad averli tutti. Tutti, ho fatto cioè era diventata la mia missione nella vita
avere tutti gli Exogeni.
Insieme con mia sorella li abbiamo collezionati tutti. Avevamo
una caccia molla.
Una cosa meravigliosa, cioè.
E sai che oggi gli Exogeni, poi spieghiamo perché l'ascolto non ha la più pallida idea di cosa stiamo parlando, che cosa erano. hanno anche un valore collezionistico incredibile.
Perché secondo te io piango?
E Kinoppi, insomma, ci ha fatto anche qualche soldino, esatto, rivendendoli.
Avrei potuto farceli anch'io, ma no.
Ma no.
C'è stato un momento della mia vita in cui pensavo di essere diventata grande e per dimostrare il mio disprezzo per ciò che mi legava all'infanzia, ho pensato bene di regalarli tutti quanti, tutti in
povera
blocco.
Stolta.
Perché? Perché ho fatto una cosa del genere?
Magari per a chi li hai regalati?
No, beh, li ho regalati a mio cugino, però lui era più piccolo di noi. Non di tantissimo, però non aveva vissuto quella
No.
Cioè, diciamo,
non era la stessa cosa.
Magari li ha ancora, non lo so, mi sono sempre stato
Ma scusami, cosa stai aspettando?
A richiederglielo.
Ma sì, vale, tutto per questa puntata puoi andare.
Adesso gli mando un messaggio.
Non lo so. Cioè, non dire in diretta il nome del tuo cugino, perché, insomma...
Ma veramente, cioè...
Si trova i collezionisti sotto casa.
Esatto. Riprendiamo, spieghiamo un po' che cos'erano gli exogini, va? Kinoppi.
Allora, gli exogini ce li ha appunto fatti conoscere e presentati questa pubblicità che si apriva con delle domande inquietanti, ovvero chi sono, da dove vengono, cosa vogliono
e quanto stanno facendo su questa terra,
cosa stiamo andando. In realtà poi insomma scopriamo che lo sapremo, che l'avremmo saputo nel futuro, ma non lì per lì. Lì per lì sapevamo soltanto che erano dei misteriosi alieni, appunto, e che erano dei pupazzetti di gomma alti circa 4 cm più o meno, che erano inizialmente disponibili in 4 colori diversi ed erano generalmente dei personaggetti antropomorfi
i primi 4 colori erano, allora mi ricordo, il verde sicuramente, l'arancio,
il rosa,
c'era il verde, l'arancio e il, diciamo, fucsia più o meno trasparenti, e il rosa carne che invece non era.
Ok, sì.
E quindi il primo exogino fu teiera rosa.
Okay. Oh, bello. Insomma, erano così desiderati perché avevano un sacco di features, facevano un sacco di cose. Assolutamente no, non facevano niente, non si snodavano, non si muovevano, ma erano ciò nonostante la cosa più figa del mondo e tutti li dovevano avere perché erano semplicemente quello che erano. Erano il giocattolo più incredibile in quegli anni. Era probabilmente il nostro primo contatto con qualcosa di collezionabile che non fossero le figurine Panini o le sorpresine delle merendine. Quindi era una cosa che potevi effettivamente andare a comprare e poi giocarci, quindi non come le figurine. E l'impatto fu catastrofico perché non eravamo preparati a una cosa del genere. Complice anche il fatto che il prezzo, comunque 500 lire per ogni singola bustina, era abbastanza abbordabile per una discreta fetta delle paghette settimanali.
Fate conto che sia un po' come i 50 centesimi di euro oggi, anche se ovviamente non sto facendo il cambio, però come impatto sulle vostre tasche sarebbe stato più o meno quello.
Sì, esatto, più o meno quello. E appunto venivano venduti in bustine chiuse, quindi ovviamente il punto era che te compravi la bustina, non potevi sapere cosa c'era dentro, quindi anche lì poi logica dei doppioni, scambi, eccetera eccetera.
Poi c'era anche la possibilità di comprarli a secchielli interi.
Allora, c'era tre vai. Formati. C'era la bustina. Vediamo se ricordo tutto.
Quattro
c'era...
erano in realtà.
Allora,
vai.
La bustina, 500 lire, me lo ricordo. Poi c'era tipo il barattolino.
Esatto,
che sembrava il barattolino 10, dello slime.
Da 10.
Costava 5.000 lire, se non sbaglio.
No, era meno, costava leggermente meno. E comunque dentro al barattolino erano tutti dello stesso colore. Col barattolino potevi selezionare il colore perché avevano i tappi, se non sbaglio, di colore diverso.
Lo scopro oggi, 40 anni dopo. La piramide.
Non te ne eri mai accorto.
No. Basta, io mi ricordo questi tre. No,
la piramide era in due formati, c'era la piramide da 20 e la piramide da 40, che era veramente solo per i bambini ricchissimi.
Ah, ok, vedi non ero ricchissimo, per cui probabilmente non l'ho mai avuta.
Noi invece abbiamo fatto così una volta, io, mia sorella e una mia amica abbiamo messo insieme i nostri risparmi, mm-hmm, e abbiamo comprato una piramide da 40 e poi ci siamo spartito quello che c'era dentro.
Ok, per dare un impatto di fenomeno di collezionismo che scatenarono gli exogini, mi viene in mente che forse un paragone in termini più recenti furono le sorpresine Kinder negli anni 90 con i vari pupazzetti, i vari personaggi che sono stati fatti. Anche lì insomma si scatenò un po' questa mania, anche se ovviamente con un po' diversa.
Però quella secondo me era più mirata, cioè era già volutamente mirata a scatenare il collezionista che è in te.
Beh, non sono tanto sicura che...
Beh,
io direi di sì, insomma, c'era anche il, dentro, se non sbaglio, c'era anche il foglietto in cui ti riepilogavano tutti i
personaggi. Poi con un sacco di altri...
Sì, sì, no, finiamo però di scoprire la storia degli exogini.
I fasciocchini vennero dopo.
Infatti, non hanno avuto i cosi...
Allora, credo Scooby-Doo. Subito dopo... Esatto, subito dopo gli exogini tornarono fuori gli Scooby-Doo e poi i fasciocchini.
Non ebbero minimamente...
No, minimamente. Forse i fasciocchini un pochino di più, però insomma...
Comunque... gli exogini erano appunto davvero misteriosi e le domande che faceva la pubblicità non trovavano risposta neanche nei famosi fogliettini che si trovavano all'interno delle bustine. Qualcosa si poteva intuire perché alcuni degli exogini erano sufficientemente simili tra di loro da far pensare che facessero parte di una fazione. Altri erano completamente inverosimili, tipo il Teiera citato prima da Valentina, che appunto era un personaggio con la testa di Teiera e con scritto T sul petto.
Altri potevano anche, mi ricordo,
esatto,
questo.
Altri potevano anche sembrare forti e fighi a vederli, però poi magari avevano un nome italiano talmente ridicolo che poi nessuno li voleva, cioè tipo Testa Piatta.
Testa Piatta, testa
sì,
piatta.
L'avevo rimosso. Testa di roccia, testa di stella.
Testa di roccia era bellissimo.
Comunque, solo molti anni dopo riuscimmo a scoprire cosa ci lava dentro a questo mistero. Ovvero si trattava di una riedizione italica di un sottoinsieme di una serie di pupazzetti realizzati in Giappone. Ovvero praticamente c'erano questi pupazzetti realizzati in Giappone la Jig in qualche modo riuscì a mettere le mani sugli stampi che venivano usati in Giappone per fare questi pupazzetti. Avevo letto da qualche parte, non so quanto legalmente.
Oh, ma magari sì, dai.
Questi pupazzetti, che erano, se non sbaglio, diverse centinaia in originale, furono stampati 40 nella prima serie italiana. E comunque si trattava di pupazzetti che avevano origine da una serie, prima manga e poi anime, che si chiamava e si chiama tuttora Kinnikuman. Kinnikuman, infatti, è un manga che è ancora popolarissimo, ancora in corso, ed è probabilmente uno dei pochissimi grandi shonen, cioè dove con shonen si intende gli shonen manga, ovvero roba tipo Dragon Ball, eccetera, eccetera, uno dei pochi di quelli veramente famosi a non essere mai stati tradotti e adattati in italiano. Forse perché conteneva e contiene tuttora un sacco di riferimenti alla cultura popolare giapponese che sarebbero difficili da adattare, nonché al mondo del wrestling giapponese. Infatti quello che è la serie originale, la trama della serie Kinnikuman, è una sorta di Kinnikuman. Il protagonista è un principe di un pianeta chissà dove, che per qualche motivo si trova a dover affrontare le discordie e le diverse opinioni con altri pianeti della galassia con degli incontri di wrestling.
Giustamente, quale modo migliore per risolvere le controversie internazionali?
E tra l'altro è folle, perché voglio dire, il wrestling andava di modissima all'epoca, per cui secondo me il cartone animato avrebbe comunque fatto successo. Vabbè, pazienza. Comunque, la serie era super famosa, continua ad essere super famosa continuano a uscire questi pupazzetti che si trovano in Giappone. Se voi andate in un negozio di giocattoli in Giappone, non mandare a che qualsiasi, ne trovate un sacco, però c'è da dire che i nostri sono più belli.
Davvero?
I colori sono più belli e il materiale è più bello. Quelli giapponesi sono di una gomma leggermente più morbida e non ci sono quelli trasparenti, sono tutti opachi e di colori francamente dimenticabili. Cioè, a me hanno sempre fatto un'impressione molto più brutta.
Posso chiedervi se voi avete mai fatto... allora, quando avevi tanti doppioni, magari di colori diversi, io mi divertivo con un coltello a unire due colori diversi insieme. Lo facevo solo io ed ero completamente pazzo, oppure l'avete fatto anche voi?
No, io non l'ho fatto.
Perché con il coltello leggermente caldo li potevi tagliare facilmente.
Mi ricordo questa cosa.
E unire.
Sì. Mi ricordo questa cosa, ma...
Ok, l'ho fatto solo io, vabbè.
No, no, non solo te. Okay, non okay, solo te. Io non l'ho fatto, però so di chi lo faceva e creava questi Frankenstein.
Esatto.
Comunque... ad ogni modo, questo è il momento in cui dobbiamo rivelare che abbiamo leggermente barato, perché gli exogeni in realtà arrivarono sugli scaffali nel 1987, non nel 1988, però è anche vero che nel 1988 erano ancora all'apice del successo, tant'è che la GIG decise di proporre una seconda stagione, battendo il ferro finché era caldo e introducendo... quindi dei nuovi personaggi, ma anche ristampando quelli che erano i 40 originali in nuovi colori. I nuovi colori erano tutti opachi, c'era nero, bianco, grigio e blu, e poi in realtà anche delle ulteriori varianti. Tra l'altro non abbiamo parlato del fatto che anche tra quelli originali c'erano quelli trasparenti brillantinati che erano molto rari e che sono a tutt'oggi quelli più desiderati dai collezionisti. Si parla di anche prezzi che sforano le centinaia di euro.
Cambiamo. Aspetta, argomento. Musica triste di nuovo per la Vale, perché tu dalla tua astronave magari non la vedi bene, però io la vedevo mentre tu parlavi, lei occhi chiusi e scuoteva la testa, insomma, può rendere l'idea.
Comunque, il problema della seconda serie è che non era minimamente paragonabile alla prima, sia come livello di realizzazione tecnica, cioè i pupazzetti sono fatti in maniera molto più brutta, anche perché i personaggi erano onestamente più brutti. E a quanto pare a tutt'oggi ancora non si sa da cosa derivi, cioè pare che sia semplicemente una serie di pupazzetti fine a se stessi, ispirati a dei ninja, mezzi mostri, mezzi non si sa che cosa. E appunto quello che sappiamo è che gli stampi che erano acquisiti dalla GIG non erano assolutamente della qualità della serie originale. Però questa seconda serie non piacque, ebbe un successo nettamente inferiore, il che significa che adesso per i non molti collezionisti che sono interessati hanno prezzi ancora maggiori. Ci sono, pare, uno in particolare che credo valga quasi 1000 euro da solo, e quello no, non ce l'avevo. E ci sono addirittura persone
aspetta, perché Valentina sta lanciando il cappio intorno al lampadario. Puoi descrivere per favore com'è?
Ora non mi ricordo qual è.
Okay.
Forse i due nani. No, non i due nani, no, scusami, no. Non mi ricordo. Ora lo forse mi viene in mente. Comunque,
se ti viene in mente non me lo dire.
Comunque no, è talmente introvabile che ci sono collezionisti che sono arrivati a mettere in dubbio anche soltanto l'esistenza di questo,
addirittura.
Cioè che fosse un exogino che fosse soltanto sul foglietto, ma che in realtà non fosse stato prodotto. Non sarebbe la prima volta che succede per i giocattoli.
Tra l'altro mi chiedevo se i personaggi che si vedevano nello spot televisivo erano poi tutti realmente prodotti o si vedevano dei personaggi in più.
Bella domanda.
Questa è una bella domanda, sì.
Non ricordo sinceramente. Mi viene da pensare che la pubblicità fosse stata effettivamente realizzata con i pupazzi made in Italy e che non fosse ripresa dalla pubblicità giapponese, perché la pubblicità giapponese avrebbe avuto sicuramente riferimenti a Kinnikuman. Però non ci giurerei, dovrei rivedere.
Sai che secondo me le immagini di quello spot non erano italiane? Io invece ho un po' questo ricordo, perché la GIG in quegli anni...
Ma non giapponesi però.
No, non giapponesi, ma
tedesche.
Però esatto, non erano secondo me immagini di uno spot GIG girato in Italia. Tra l'altro insomma in quell'epoca venivano girati da queste parti, insomma vicino Firenze, e secondo me non erano immagini di uno spot italiano, cioè erano immagini di uno spot straniero, non giapponese probabilmente, però rimontate su poi per l'Italia, però magari mi sbaglio. E poi l'altra domanda che ho per te, Kinoppi, ma esistevano anche dorati, possibile?
No, dorati non esistevano.
Ah, allora è mio ricordo. Mio ricordo.
Né nella prima né nella seconda serie. Poi non ti saprei dire perché dice che esiste una terza, una quarta serie, ma che per me non esistono. Io non li prendo nemmeno
in considerazione.
Assolutamente no. Anche perché erano insomma cose completamente diverse. Tra l'altro, in Giappone la serie è talmente popolare, Kinnikuman, che addirittura ne sono stati fatti degli spin-off. Per esempio, un personaggio particolarmente famoso della serie è Ramen Man. Che sì, se vi chiedete, ma quel ramen? Sì, quel ramen, perché in realtà Kimi Kumano non è mai stato famoso per essere particolarmente politically correct, per cui quando c'era un personaggio che arrivava da un particolare paese della Terra, da una particolare nazione della Terra, si tendeva a identificarlo con la cosa più stereotipata possibile di quel paese. Quindi il lottatore proveniente dalla Cina si chiamava e si chiama tuttora Ramen Man ed ha tuttora, non so se tuttora,
l'uomo, però, insomma, brodino, insomma,
l'uomo brodino,
l'uomo
in brodo,
zuppa, va bene,
che insomma ha avuto la sua serie spin-off manga e anche anime e aveva anche una sigla carina
che noi ci ascoltiamo, perché qua su Radio Animati noi ce l'abbiamo. Evviva l'uomo brodino. Vi starete chiedendo, ma non parlate di cartoni animati in questa puntata dei Predatori? Nel 1988 le serie... Ci siamo. Parliamo anche di serie di animazioni, giusto Kinoppi?
Giusto, però dici bene te, serie di animazione, ma non solo, perché continuando il trend che avevamo visto nella parte centrale degli anni 80, nella scorsa stagione dei Predatori del Tempo, è un periodo in cui di serie importanti se ne realizzano un po' meno, perché a volte, perché insomma il mercato dell'home video in Giappone va alla grande e quindi sta un po' soppiantando anche quello delle serie, magari serie anche molto molto famose in manga o altre cose, invece che essere trasposte in una serie animata vengono invece trasposte in una miniserie di OAV o addirittura alle volte in film. Ma insomma, passiamo dalla teoria alla pratica, andiamo a vedere un po' cosa è successo e partiamo appunto dalle serie. Serie famose o comunque serie che poi abbiamo visto qualche anno dopo in Italia, sì, possiamo dire che insomma forse proprio non serie di primo piano, per esempio, che so, Teodoro e l'invenzione che non va?
Io credo di averlo visto forse una volta soltanto, di non averlo visto, cioè ha avuto pochissime repliche su Italia 1, fra l'altro era un cartone della domenica, se sì, non infatti, sbaglio, per cui
era prima dei puffi, guarda.
Sì, era una roba da domenica sera quando facevi la doccia, esatto. Non so perché, vero?
No, è
perché
vero,
si faceva la doccia quell'ora, noi domenica?
Vabbè, all'epoca vabbè. Avevamo altri ritmi, altri tempi.
No, mi sto pensando, pensavo fosse una cosa solo mia, invece
no,
vale,
vabbè. Sì.
E non ha avuto poi grandissimi passaggi in altre fasce orarie, per cui già se Alessandra Valeri Manera ti posizionava di domenica sera a quell'ora lì, insomma non era un buon segno, però
non ci credeva molto.
No, non ci credeva molto, forse tranne Occhi di Gatto, però per il resto non ha, quello che andava di domenica e basta non era un buon segno.
Andiamo avanti. Motori in pista,
Italia 7, cartoni animati per maschietti, e qui ovviamente la fascia ragazzi, l'abbiamo già spiegato quando abbiamo parlato di Italia 7, era relegata a quel canale lì. In Italia non ha avuto forse una grossissima popolarità, però insomma il suo pubblico l'ha avuto. Io non l'ho mai seguito
no,
molto.
No, neanch'io.
No, comunque c'è da dire che è lo stesso autore di Gigi la Trottola, all'epoca non ce ne rendevamo troppo conto.
Ah no, infatti io lo scopro
io,
oggi.
No, esatto. Io probabilmente lo sapevo, ma è un collegamento che non mi viene spontaneo da fare neanche adesso, figure.
Poi, tornando invece alla fascia ragazze, quindi a Mediaset, Milli un giorno dopo l'altro.
Mamma mia, guarda, allora
il silenzio, il gelo, ecco.
Allora,
ne abbiamo già parlato.
Premesso che spesso a me questi polpettoni di romanzi un po' così piacciono, non lo nascondo. Quanto la odio, mamma quanto la odio, cioè quindi credetemi, cioè nel senso mi sono visto Candy, mi è piaciuto,
ma puoi mettere Candy o
no
quella?
No, lo so, però alla fine cioè guarda, persino Mary e il giardino dei
è bellissimo,
è molto
Mary
meglio, cioè ma non c'è paragone, cioè
me lo sono goduto tanto,
è vero, ecco, no, Millie io l'ho odiata con tutto me stesso, ma proprio perché mi stava antipatica lei, cioè proprio così a pelle, cioè vabbè, mi limito, ecco.
Ma io Milli,
poi, l'altro, scusate, l'altro, Milli è proprio il nome più milanese che mi può venire in mente.
C'è la Milli.
Comunque, ciao, mi chiamo Michael.
Allora, io non lo avevo seguito molto all'epoca e ammetto di averlo rivisto recentemente causa tormentoni Ciao sono Michael di un gruppo di amici che saluto. E lo sai che non è, cioè che è abbastanza divertente come serie, no? È un po'
sì,
strana come serie, è un po' strana sia nel disegno, sia la tecnica di animazione, un po' si discosta un po' forse da certi canoni, soprattutto di quel periodo, però io l'ho trovato divertente.
Anch'io.
La Star Comics qualche anno dopo fece uscire un volume singolo con alcune storie,
esatto,
del fumetto di Michael, e devo dire che effettivamente anche il fumetto
è
era
molto
molto,
molto
divertente.
Carino, sì, quello è veramente divertente.
E chiudendo le serie, ma poi proseguiremo subito con le altre cose, i Cinque Samurai, che invece all'epoca tutti si rendevano conto che era una copia spudorata dei Cavalieri dello Zodiaco,
sì.
Però
Cavalieri dello Zodiaco
comunque,
dei poveri erano.
Però comunque lo si seguiva.
Sì, è vero, è vero. E devo dire che rispetto ai Cavalieri dello Zodiaco, mentre i Cavalieri dello Zodiaco sia per lo spot che per la sigla avevano lo stesso jingle, per lo spot dei giocattoli dei Cinque Samurai, vi ricordate com'era? Che era diverso.
Mi ricordo
rispetto
che era diverso, ma non avendo
armi magiche, mosse mitiche,
sì,
una roba del genere.
Sì.
Sì, era una roba terribile. Però la sigla italiana invece di Enzo Draghi mi piace molto.
Sì. Andando avanti invece su altri tipi di prodotti di quegli anni, cominciarono a uscire appunto per quanto riguarda gli OAV cose molto importanti tipo Pat Labor.
Tanto nell'88 Fat Labor è anche l'anno in cui esce, inizia a essere serializzato il fumetto, quindi
esatto,
un anno quindi importantissimo per Fat Labor.
Sì, Fat Labor, una delle cose che la gente un po' non sa è che era, nasce come, veramente come progetto multimediale, cioè aveva avuto una gestazione leggermente diversa da quelle che sono normali, cioè quindi c'è manga, poi l'anime, eccetera eccetera. Cioè Fat Labor era una cosa leggermente diversa. Dominion, Tank Police, tratto da un fumetto di Masamune Shiro, che secondo me rimane uno degli autori più sopravvalutati della storia dei fumetti.
Io invece non sono d'accordo, lo sai.
Sì, comunque, e Gunbuster, che è un altro dei lavori, dei primi ancora, si può dire, lavori dello studio Gainax, che si stava piano piano affacciando alla ribalta e che insomma da lì a qualche anno sbancherà con altri prodotti di cui magari parleremo a tempo debito.
Gunbuster,
arriveremo...
tra l'altro, Gunbuster tra l'altro ha avuto una storia editoriale piuttosto travagliata, per cui per esempio in italiano non è mai stato possibile vederlo, ho sempre dovuto vederlo sottotitolato per un errore nel montaggio della traccia audio sul video, per cui praticamente è impossibile scorporare la traccia audio dal video, quindi è impossibile realizzare un doppiaggio. Questo ha fatto sì che non potesse essere esportato, quindi tutto
esatto.
Tutto il
pena rifare anche la colonna sonora,
no,
gli
dovresti
effetti.
Proprio rifare, cioè non è praticamente impossibile, dovevi farlo da capo fondamentalmente.
Sì, sì, no,
quindi immaginati,
certo.
Ci avevano puntato tanto, tra l'altro character design di Haruhi Mikimoto, e insomma era, chiunque abbia potuto vederlo anche semplicemente di sfuggita, insomma, non può non notare che è un bel prodotto, una cosa
poi insomma sì cinetico da morire,
esatto,
citazionista
di troppo, direi
possibile, insomma diciamo che gli stilemi base del studio Gainax di Hideaki Anno, e non solo, perché insomma all'epoca Anno non era ancora tra virgolette plenipotenziario della parte creativa dello studio Gainax, perché come poi lo è diventato specialmente dopo il successo di Evangelion,
esatto.
Prima poi di abbandonare lui stesso e fondare il suo studio e forse un giorno finire la quadrilogia di Rebuild of Evangelion, vedremo. Comunque per quanto riguarda invece i film unici, sono usciti in quell'anno Mesonikkoku Kanketsuhen, cioè il lungometraggio, quello che in Italia è uscito come Mesonikkoku The Movie, che tra l'altro uscì su supporto digitale, non digitale, videocassetta, da noi prima della serie, e quindi finì che un sacco di gente se lo vide anche magari prima di conoscere il finale della serie vera e propria, perché magari non aveva mai recuperato il finale della serie in TV.
E all'epoca
quindi
non dicevamo spoiler, ma comunque le palle ti giravano lo stesso.
Esatto.
Sì, certo, certamente. Però tra l'altro nel film, cioè, ha uno stile grafico decisamente diverso da quello della serie, cosa che fece storcere un po' il naso a molti, ma secondo me invece è un prodotto decisamente di qualità ed è così come tutta la serie ancora carino da vedere 30 anni dopo. Uscì Il contrattacco di Char.
Esatto.
E qui la Vale ci potrebbe sospirare.
La Vale potrebbe dire molto, sì. No, in realtà sospirare è il lungometraggio che conclude, almeno ufficialmente, la saga del Gundam classico, diciamo così. Perché poi sappiamo che niente è concluso dove mette le mani Tomino, e non, nemmeno lui ha escluso l'ipotesi che un giorno perfino Amuro Ray e Sha potrebbero tornare. Avete notato che ho detto Amuro Ray? Cioè, fatemi complimenti.
Sì, ho notato.
Mi sono impegnata.
Ho anche notato che non hai detto esattamente Sha.
Esatto, non ho detto neanche quello. E, per cui, insomma, è un film. Io devo essere sincera. Per quanto è un film che abbia visto, rivisto, l'ho visto perfino al cinema, niente meno che, però comunque per molti aspetti è un film non noioso, ma insomma più lento di quello che ti potresti aspettare da un film di Gundam, insomma. Va visto per completezza, perché comunque conclude quell'arco narrativo lì, ecco.
No, diciamo che la, insomma, sì, appunto, il giudizio comune è quello che sia un film più importante che non bello.
Esatto.
Cioè più significativo che non bello da vedere. Però insomma rimane una pietra miliare anche questa del, del Gundamverse, e che insomma contribuisce a creare il mito.
Da noi arrivò in VHS successivamente.
Dunque,
non credo.
No, aspetta, rifammi la domanda.
Sì, da noi arrivò in videocassetta direttamente.
No, da noi non è uscito in videocassetta. Da noi è uscito in, direttamente in, in DVD.
Quindi abbiamo aspettato un po' per averlo.
Sì, però in realtà, vabbè, circolava tra gli appassionati. Sì. Addirittura c'era una versione. Una versione che veniva, credo dall'America, con i titoli, con tutto il copione fondamentalmente scritto a mano. E insomma, girava fra i collezionisti questa cosa. Per cui se ti perdevi il. I foglietti con sopra scritto quello che dicevano, immaginati te la gioia.
Fantastico. Comunque, citando, per chiudere questo discorso, cito gli ultimi due lavori. Uno è un film che si chiama Mori no Densetsu, e che è quello che nell'idea del suo autore, ovvero niente meno che Osamu Tezuka, doveva essere la summa della sua carriera d'animatore. Doveva essere da una parte il suo fantasia, perché era un film musicale, dall'altro doveva essere diciamo la dimostrazione del livello raggiunto, eccetera eccetera. Fatto sta che il film non riuscì a completarlo, perché nel 1988 purtroppo il maestro ci lasciò, e quindi rimane una sorta di incompiuto, e insomma, detto sinceramente, un po' come tutte le opere in animazione Tezuka, rimane un po' non esattamente un bel film, ecco, mettiamolo in questo modo. Tezuka è stato molto 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 più abile come fumettista che non come quando lavorava nell'animazione. Ultima citazione per il primo OAV di quella che sarà una lunga, lunghissima serie. Sto parlando di Ginga Eiu Densetsu. Vale, sai qualcosa di questa serie?
Sì, so tutto quello che volete sapere. Allora, è una, appunto, è una serie infinita di OAV, che è ispirata ai romanzi di Yoshiki Tanaka, e racconta una storia. Fondamentalmente due fazioni si contendono il dominio dell'universo, ma sarebbe lunghissimo veramente raccontare la trama. È una produzione della Kitty Film, la stessa che in quegli anni appunto stava già lavorando a Maison e Koku, ed è un progetto ambiziosissimo, soprattutto per la trama, che è veramente complicata, e poi perché è pieno, veramente pieno di dialoghi, quindi non ha insomma non è un non è una di quelle di quelle serie che insomma si realizzano in 5 minuti. Cioè, ha tantissime animazioni, scene di battaglia, insomma è vero che ci sono anche diversi chiaramente momenti di statica, ma insomma per il livello dell'animazione del 1988 un progetto del genere era veramente roba da far tremare le vene e i polsi. Ha superato i 100 episodi ed è tutt'oggi considerato una pietra miliare, credo, dell'animazione televisiva giapponese. In questo momento in Giappone sta andando in onda una nuova versione, un reboot, un remake, dipende da come lo volete chiamare, perché nonostante gli OAV fossero pensati per andare in onda anche sulla televisione, e sono andati in onda anche sulla televisione, in realtà anche qui è stato fatto un errore, qui veramente un errore da dilettanti, oserei dire, insomma, perché fondamentalmente nella colonna sonora non sono stati la colonna sonora è fatta tutta di incisioni di pezzi di musica classica, che in teoria dovrebbero essere tranquilli perché non dovrebbero avere nessun tipo di copyright, ma invece che farli suonare appositamente come si fa in generale per le colonne sonore, cosa è stato fatto? Sono state prese tutte incisioni realizzate da grandi musicisti per case discografiche, quindi fondamentalmente sì, allo scadere dei diritti d'autore di quelle incisioni lì, la serie è diventata praticamente irriprogrammabile, e con questo stesso problema non è mai stato possibile vederla al di fuori del Giappone. Quindi anche qui un lavoro enorme, un capolavoro bellissimo, una serie veramente meravigliosa che non avrà mai nessuna possibilità di essere tradotta, perché a meno di non mettersi a risonorizzarla completamente, cosa che penso nessuno
smetterà
mai di fare. Esatto.
Fortuna che però può essere sottotitolata.
Sì, può essere sottotitolata, però non è la stessa cosa.
Abbiamo chiuso con i abbiamo chiuso però così con i cartoni, perché appunto questo è stato più o meno il 1988 in Giappone. E ci andiamo però ad ascoltare una sigla che però arrivò solo qualche anno dopo in Italia. Quando esattamente, Lorenzo?
Ma io direi di ascoltarci però la sigla giapponese.
Ah, ci ascoltiamo la
sigla originale.
Quando arrivarono i Cinque Samurai in Italia?
Secondo me
qualche anno dopo,
poco
se
dopo,
non era l'88,
poco
era
dopo,
stato
poco dopo, nel senso che
ora non mi ricordo.
Sì, esatto, secondo me io ricordo sul finire di quegli anni, per cui insomma secondo me è veramente di poco tempo dopo. Allora io direi che non solo ci ascoltiamo il pezzo, ma ci salutiamo anche, perché è volato il tempo qua ai Predatori del Tempo. Sì, è vero, è vero. E salutiamo anche il 1988, che insomma a cui abbiamo dedicato un bel po' di spazio, e siamo pronti a vedere già all'orizzonte, a scorgere all'orizzonte il 1989, dove ci troveremo nella prossima puntata. Quindi è tutto per questa puntata dei Predatori. Un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Valentina.
E un saluto da parte di Kinoppi.
E allora, Cinque Samurai, o come si diceva in Giappone?
Yoroiden Samurai Troopers.
Ah, ecco.
Lascio sempre parlare a voi.